Bene, eccoci in onda, come già preannunciato con siamo in onda, mi ascolti, vero?
Sì.
Sì, sì, bene. Già preannunciato, volevamo parlare con te appunto della strage di Viareggio, che torna diciamo alla cronaca con questo processo di appello. Processo di appello è iniziato, mi pare, 2 giorni fa a Firenze, no?
Sì, l'appello è iniziato veramente a novembre, però ci sono state le 2 udienze di aggiornamento ieri ed oggi a Firenze, quindi siamo diciamo alla 4ª udienza tra novembre, dicembre e gennaio, e primi di febbraio vi saranno altre 3 udienze. In queste le udienze, le prime 2 erano ovviamente preliminari perché c'era una contestazione del collegio giudicante di Lucca da parte ovviamente degli imputati condannati, che non era, diciamo, da loro era giudicato inadeguato essendo troppo legato al territorio, diciamo così, quindi c'è stata una ricusazione, i giudici di appello hanno respinto questa richiesta. E oggi è iniziato col fatto che i giudici di appello hanno riassunto i temi centrali della sentenza di primo grado, di cui ci fu la condanna da parte del Tribunale di Lucca.
Ricordiamo, condanna a 7 anni, insomma, sia per Moretti che per Vincenzo Sofri.
Moretti è stato condannato a 7 anni per le responsabilità avute in RFI, Rete Ferroviaria Italiana, sì, dal 2001 al 2006. Per quanto riguarda la sua responsabilità della holding SS, quindi diciamo la figura apicale di tutte le ferrovie, lui è stato assolto. Per cui ci sono stati ovviamente i ricorsi in appello da parte degli imputati condannati e da parte delle società condannate come RFI e Trenitalia, e poi ci sono stati gli appelli da parte delle parti civili perché ritengono insomma le condanne che siano troppo miti e addirittura in alcuni casi la soluzione. Moretti è stato condannato a 7 anni e lì è Soprano a 7 anni e mezzo e poi altri dirigenti dell'FS da 6 a 6 anni e mezzo, mentre gli imputati delle società straniere sono stati condannati fino a 9 anni. Questo è un po' il quadro.
Per sì, infatti mi pare che in tutto furono 23, no?
Sono state queste 2. Come?
E in tutti i condannati furono 23, mi sembra, insomma, devi
23,
ricordare.
Esattamente, gli imputati erano 32-33, una 10ina sono stati assolti e 23 sono stati condannati. Dopo la condanna ovviamente l'avvocato di Moretti, che era la figura più importante di questo processo, disse che vi era stato un difetto di comunicazione da parte delle ferrovie. E ovviamente la sentenza era dovuta al fatto di dover placare esigenze esterne all'aula giudiziaria. Ora, il difetto di comunicazione voleva dire ovviamente le dichiarazioni di Moretti sullo spiacevolissimo episodio, la sfrontatezza di Moretti che per tutte le 140 udienze ha snobbato il processo, quindi è stato condannato in contumacia, non si è mai presentato pensando di essere o credendo di essere intoccabile, quindi può darsi che la sua presenza di ieri ed oggi con tutto il gruppo dirigente dell'FS sia un inizio per riparare a questo difetto di comunicazione, e quindi un problema che dipende da loro ovviamente. Per quanto riguarda la mobilitazione che è stata permanente e sistematica in tutti questi anni, ovviamente dipende dai familiari, dai cittadini, dai lavoratori, tutti quelli che hanno sostenuto questa battaglia per la sicurezza, verità e giustizia, ovviamente tenendo alti i contenuti della solidarietà, dell'unità, della mobilitazione, della lotta e dell'organizzazione. Questo è il fatto che recentemente sia stato assolto l'amministratore delegato Castellucci, lo stesso ovviamente del disastro di Genova del 14 agosto scorso, quel disastro altrettanto gravissimo che successe il 28 luglio del 2013, quando un pullman precipitò dal viadotto Acqualunga sulla Napoli Canosa causando 40 vittime, o come addirittura la recente sentenza che scagiona le figure apicali nel disastro del porto di Genova del 7 maggio del 2013, chiaramente sono precedenti diciamo inquietanti da non sottovalutare, nel senso che le ferrovie, Moretti in primis, con la sua presenza tentano di ribaltare le sentenze e ovviamente questa è la battaglia in corso. I familiari con i cittadini al loro fianco erano presenti anche oggi con gli striscioni di fronte al tribunale, con le foto delle vittime per non dimenticare, per rivendicare per quanto è possibile quella verità che in parte anche con la sentenza mite e parziale è stata sancita dal Tribunale di Lucca e ovviamente per avere uno straccio di giustizia. Questa è la battaglia in corso, il 25 saremo alle 9:30 di fronte alla Corte di Cassazione a Roma per l'apertura dell'anno giudiziario con tutti o perlomeno una buona parte dei comitati che hanno subito tragedie immani come quella di Viareggio del 29 giugno 2009, saremo presenti di fronte alla Cassazione per ovviamente far vedere che c'è un'unità tra i familiari e soprattutto viene portata avanti una battaglia contro la prescrizione rispetto a tragedie immani come questa e soprattutto per avere verità e giustizia, che è quello che rivendicano da anni i familiari di Viareggio e delle altre stragi di tutti questi decenni.
Perché in realtà c'è un rischio prescrizione?
Per quanto riguarda Viareggio, due reati sono già andati in prescrizione, sia per quanto riguarda l'incendio colposo, e consideriamo che le 32 vittime sono morte per essere bruciate vive, per cui incendio colposo, il motivo e la causa della morte di queste persone, tra cui bambini e ragazze, su questo non vengono giudicati gli imputati, oggi condannati, e poi le lesioni gravi e gravissime, sono rimasti sostanzialmente disastro ferroviario e omicidio colposo. Chiaramente è una beffa dal punto di vista politico, sociale, umano, anche se dal punto di vista giudiziario non è che incida molto, per cui oltre alla sorpresa di aver visto Moretti ieri e oggi presente in aula dopo 3 anni di processo, ovviamente ci può essere anche la sorpresa che lui dichiari platealmente che rinuncerà alla prescrizione, tanto no, non gli costa niente, c'è solo un fatto di una gravità politica di aver prescritto un reato che ovviamente su cui si è basato anche la condanna di primo grado, ma che in appello ovviamente non verrà considerato, e si tratta di incendio colposo, motivo per cui hanno perso la vita queste 32 vittime e alcuni feriti gravissimi sono rimasti ustionati per tutta la vita, ecco, perché dobbiamo considerare, come ben sappiamo, che un ustionato di quella gravità al 90-95% del corpo non diventerà mai un ex ustionato, ma rimarrà tale per tutta la vita.
E quindi certo, estremamente, insomma, quindi siamo in una situazione estremamente, diciamo, al limite. E pensi che questa mobilitazione sta raccogliendo, dicevi, il tentativo di mettere insieme, perché hai fatto una lunga lista di stragi avvenute in cui alcuni personaggi, insomma, come dite, sono coinvolti sempre in ruoli apicali.
Sì, fatto queste due sentenze recenti sul Jolly Nero che fece crollare la torretta a Genova e sul quello dell'autostrada che provocò 40 vittime, mentre a Genova furono 9, la loro assoluzione come figura apicale o amministratori delegati, in quel caso di autostrade, ovviamente è un precedente gravissimo, per cui dovremmo tenerlo in grande considerazione e aumentare, per quanto sarà possibile, la mobilitazione che in tutti questi anni è stata sistematica e permanente, e ovviamente lo sarà ancora di più, anche perché ci accingiamo, siamo di fronte a una sentenza d'appello e siamo di fronte al decennale di questa immane tragedia che è stata la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009.
Certo, sì, infatti fra un po' farà 10 anni, insomma, questi sono i tempi della giustizia, tra virgolette, italiana, che poi ogni volta arriva a prescrizione, no? Sulle grandi tragedie. E non so se vuoi aggiungere altro, se vuoi fare una valutazione anche in merito. Sicuramente, insomma, lo leggevamo un po' anche sui giornali ufficiali, insomma, questa presenza di Moretti, e già l'hai detto all'inizio del tuo intervento, lascia presupporre un correttivo, un modo diverso
un cambio di rotta di come lui e gli altri hanno condotto, in particolare Moretti ha condotto il suo comportamento in tutti i tre anni di processo, che poi si è concluso nel primo grado con la sua condanna a 7 anni. Il fatto gravissimo ovviamente, che anche dal punto di vista processuale mi lascia la porta aperta, è che lui è stato assolto come figura apicale, quindi il numero uno delle ferrovie di Stato italiane, quindi della holding, mentre è stato condannato per non aver fatto ciò che avrebbe dovuto fare. Quindi diciamo che siamo già più sul dolo che non sul colposo, però ciò che avrebbe dovuto fare quando era amministratore delegato di una delle società controllate, che è RFI, dal 2001 al 2006. Ecco, per cui l'appello da parte delle parti civili, degli avvocati che stanno conducendo questa battaglia insieme ai consulenti e periti, è di far sì che questo fatto grave non venga recuperato. È chiaro che il braccio di ferro è enorme, perché abbiamo di fronte potenti, poteri forti, lo Stato sostanzialmente, quindi una contraddizione in seno allo Stato, il fatto che il magistrato di un tribunale come quello piccolo di Lucca condanna una figura di manager di Stato, e dall'altra parte questi uomini di Stato che dalla politica in tutti questi anni sono stati assolti, perché sono stati promossi, nominati e rinominati nelle loro cariche, nelle loro responsabilità. Per cui noi lavoriamo perché ci sia una conferma rispetto alla condanna e si aggiunga anche una condanna rispetto alle responsabilità che aveva come amministratore delegato della Holding FS.
Ciao, buonasera, mi introduco a corrispondenza già iniziata. Immagino che ne avete già parlato dell'associazione dei familiari che sta portando avanti questa battaglia di sensibilizzazione anche nei confronti delle persone sull'importanza della sicurezza nei mezzi di trasporto. E leggevo che c'è anche un documentario che racconta della strage di Viareggio del 29 giugno 2009 che si sta portando in giro.
Sì, c'è un documentario che ha girato per 3 anni, è stato premiato anche in molti festival, che si chiama Ovunque Proteggi, mentre da poche settimane è uscito Il Sole sulla Pelle. Ovviamente vuol dire che il presidente dell'associazione, che è stato ustionato al 90%, lui nei mesi estivi è stato in casa perché non può uscire, quindi Il Sole sulla Pelle è un film documentario di un'ora che viene proiettato, è stato proiettato a Viareggio, poi a Massa, a Carrara, a Sarzana, prossimamente sarà il 27 a Firenze, il 2 febbraio a Melendugno, invitati dai comitati NOTAP, e l'8 febbraio a Chioggia, e poi ci sarà una programmazione in molte altre città. È un documentario film, perché dura poco più di un'ora, e oggi fino ad ora ha riscosso una grande partecipazione da parte del pubblico, che credo che sia già stato visionato complessivamente da 1.500-2.000 persone che hanno assistito alla proiezione del documentario film.
Anche perché si parla troppo poco della proprio sicurezza sui mezzi di trasporto, della sicurezza ferroviaria, e quindi volevamo comunque ricordarlo che c'era la possibilità di ospitare chiunque voglia anche la proiezione di questo documentario.
Sì, la battaglia su questo tema è complessiva per quanto riguarda queste stragi in mani, per quanto riguarda ovviamente i lavoratori che ogni giorno perdono la vita nei luoghi di lavoro, i lavoratori che la perdono a causa di avere inalato sostanze altamente tossiche e cancerogene. E poi il fatto gravissimo che quei delegati RLS o attivisti sindacali impegnati in queste battaglie hanno subito nel corso di questi anni, soprattutto in ferrovia, gravissime rappresaglie, perché attraverso multe, sospensioni e licenziamenti. Quindi la battaglia è complessiva, difendere gli attivisti sindacali che sono un bene prezioso per la collettività, perché in qualche modo riescono a impedire e ostacolare il vertiginoso aumento, o diciamo l'aumento di morti, dei luoghi di lavoro e di persone che vengono ovviamente a contatto con sostanze altamente pericolose e tossiche.
Anche perché diciamo che proprio chi lavora in questi, non solo in ferrovie, ma come ricordavi te, insomma, i morti sul lavoro ne abbiamo quasi una al giorno in ambiti differenti, forse sono gli unici anche a poter denunciare i rischi che corrono nel proprio lavoro. Altrimenti manco da utenti, tra virgolette, ad esempio delle ferrovie, neanche lo potremmo sapere.
La battaglia che noi abbiamo tentato di condurre da Viareggio, che ha unito al momento comitati di familiari di altre stragi, ha questa intenzione di unire tutte quelle forze disponibili a condurre questa battaglia per la sicurezza, la salute e soprattutto che rispetto alle stragi dal Vajont ad oggi, quindi da oltre 50 anni fa ad oggi, ci sia giustizia, perché noi siamo a pochi chilometri da Livorno, un'altra città di mare come Viareggio, dove abbiamo avuto nel 91 una tragedia in mare del Moby Prince, 140 vittime e zero colpevoli. Questa è un'altra delle tragedie nella tragedia. Ovviamente due città di mare che hanno visto 172 persone bruciate vive, sembra quasi un paradosso, per il gravissimo disastro di Viareggio e per l'altrettanto grave disastro del Moby Prince del 10 aprile del 1991.
Guarda, ti ringrazio, sei stato veramente esaustivo, nonostante il lungo elenco appunto di tragedie che ci riporti alla memoria, ma insomma credo che sia importante avere una memoria in questi casi, insomma, per evitare proprio che le cose si ripetano.
Per condurre questa battaglia abbiamo dovuto studiare oltre che lottare, e lottare oltre che studiare, per cui ci siamo documentati, siamo sufficientemente preparati sulla materia e abbiamo quindi argomenti e ragioni per portare avanti questa battaglia. Oggi sicuramente per conseguirla fino in fondo dovremmo combinare la ragione con la forza. Forse è un problema di rapporti di forza che dobbiamo costruire nel tessuto sociale giorno per giorno.
Bene, ti ringrazio, non so se vogliamo ricordare alla fine, non so se vuoi aggiungere altro, e allora ricordiamo comunque l'appuntamento di venerdì 25 gennaio, quindi venerdì prossimo alle ore 9:30 a Piazza Cavour sotto il Palazzo della Cassazione, sì, che qui a Roma noi chiamiamo Palazzaccio.
Il Palazzaccio, sì. Perfetto. Ti ringrazio e buon lavoro a tutti voi.
Grazie.
Grazie.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.